Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, nel giorno in cui Moody's, una delle agenzie di rating più importanti, dice che la ripresa non sarà uniforme nel 2021 e rivede al ribasso, contrariamente a quanto era avvenuto qualche giorno fa, le stime sulla crescita italiana, più 3,7% contro il 5,6% stimato. A causa del rinnovo dei limiti alla mobilità e alle imprese e al rischio di aumento dei contagi. La media del G20 dovrebbe fare più 4,1%, però Moody's aggiunge anche che Draghi ha la garanzia che la spesa per i fondi sia una spesa effettuata in maniera e utilizzata in maniera corretta. Questo dicevo per quello che riguarda il giudizio dell'agenzia di rating. Sarà un caso, ma nel frattempo anche lo spread italiano si è mosso sopra i 98 punti e è arrivato poco fa a 100 punti, quindi diciamo che buona parte del cosiddetto effetto Draghi che avevamo visto a suo tempo con la designazione del Presidente del Consiglio è stato bruciato, da quello che capiamo, soprattutto in questo caso le preoccupazioni sull'effetto della cosiddetta terza ondata e quindi di ulteriori rallentamenti economici. Ne parleremo, anche perché io ho bisogno di capire qualcosa, nel senso che da un lato vedo non solo il governo nazionale ma anche le singole regioni, penso alla situazione che c'è nella zona della provincia di Brescia, ma anche a quanto deciso oggi, se ho ben visto, dalla regione Veneto in tema di didattica a distanza. Insomma, c'è qualcosa che non è, anche la regione Puglia, c'è qualcosa che non capisco, poi lo dirò. Insomma, tra le dichiarazioni che ho visto ieri di Salvini e Bonaccini, è singolare ma sulla stessa linea, e le indicazioni che arrivano a livello nazionale o a livello regionale, anzi la dico subito così me la tolgo subito, ma insomma qui vorrei un po' di... cioè, da un lato si chiede aprite i ristoranti anche la sera e nelle aree in cui la situazione è sotto controllo, e abbiamo visto lì la richiesta di Salvini e poi l'incontro con Draghi, e anche Bonaccini l'abbiamo fatto ascoltare ieri come Presidente della Regione Emilia Romagna, ma anche come Presidente del Coordinamento delle Regioni, dire ma l'ipotesi di aprire i ristoranti la sera laddove la situazione è sotto controllo. Ho capito. Dall'altro provvedo che il Veneto porta al 100% la didattica a distanza, ancora per quello che riguarda la Puglia, ordinanza fino al 14 marzo tutte le scuole pugliesi dovranno adottare la didattica a distanza al 100%. Vedo l'allarme lanciato e le indicazioni arrivate anche dal ministro alla salute, che adesso faccio ascoltare, Speranza, che dice non ci sono le condizioni per abbassare le misure, c'è grande prudenza, l'RT si avvicina a superare la soglia di 1. E quindi non capisco, cioè rischiamo di dover affrontare una nuova ondata e allora le precauzioni prese, oppure c'è una situazione un po' più mobile e si può pensare ai ristoranti. Quello che non vorrei vedere è, diciamo, la battaglia già vista nel passato da parte dei presidenti delle regioni per tenere aperti i ristoranti o aprire i ristoranti la sera, nel frattempo la grande scioltezza con cui si chiudono le scuole e si mandano gli studenti in didattica a distanza. Non voglio tornare su vecchie polemiche, però è chiaro che tutte le categorie hanno uguale dignità, i ristoratori come gli allestitori fieristici che sono a zero in questo momento, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, come altre categorie, per cui nessuno sta sottovalutando nulla. Però attenzione, non è che la priorità del paese può essere la cena al ristorante e non la presenza in classe degli allievi delle superiori, perché un paese che sceglie che è prioritario andare al ristorante a cena, con tutto rispetto per la categoria dei ristoratori, rispetto alla presenza dei ragazzi in classe senza nessun elemento scientifico per dire che in classe ci si contagia di più pur con le mascherine rispetto a ristoranti in cui sei obiettivamente obbligato a abbassare le ste mascherine per mangiare, ecco, non c'è un'evidenza scientifica che dica meglio uno dell'altro. È un paese che si sta disegnando un futuro, a mio avviso, molto molto misero, se dobbiamo mettere in questi termini. Quindi cerchiamo di avere una comunicazione, soprattutto dalle istituzioni regionali, dai partiti politici e dal governo, univoca. Vedo che Draghi ha intenzione di dare indicazioni, ma ha detto nel passaggio i cittadini non sono sudditi, sono cittadini, quindi devono avere le indicazioni per tempo, e vedo che da questo punto di vista l'indicazione è delle misure prorogate fino a oltre aprile, fino a oltre, diciamo, le vacanze pasquali. Io sono semplicemente scorretto in malafede, va bene, non ho capito su che cosa. Ecco, sul Veneto stiamo verificando, perché era circolata la notizia della didattica a distanza, e qui ha ragione l'ascoltatore, al 100%, c'è stata una correzione, e quindi ne prendiamo atto, della regione, che non ha parlato di didattica a distanza, e quindi mi correggo anch'io. Il caso si era verificato perché erano state pubblicate oggi un insieme di dati sull'andamento dei casi in Veneto da gennaio a oggi nelle scuole, e lì erano uscite le indiscrezioni che il Veneto passasse in 100% di DAD, che così non è, mentre confermo che la Puglia, Emiliano, ha firmato una nuova ordinanza, la didattica a distanza andrà fino al 14 marzo. Per quello che riguarda le dichiarazioni di Speranza che anticipavo, ascoltiamo quando il ministro ha detto non ci sono le condizioni per abbassare le misure.
Il Covid, con il progressivo aumento delle consegne dei vaccini, è destinato ad essere arginato. Non è una frase retorica, priva di fondamento, continuare ad affermare che finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. In questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per allentare le misure di contrasto alla pandemia. Quella che esprime una valutazione condivisa, supportata dai nostri scienziati, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Consiglio Superiore di Sanità e dal nostro Comitato Tecnico Scientifico. Non sottovalutare le difficoltà e i rischi è indispensabile per tentare di evitare una nuova diffusione incontrollata del contagio, che metterebbe nuovamente in crisi i nostri ospedali e renderebbe più difficile la nostra campagna di vaccinazione.
Allora, non avevo dubbi che le mie dichiarazioni avrebbero scatenato la risposta dei ristoratori. Guardate, abbiamo penso fatto 10 approfondimenti negli ultimi settimane proprio sul tema dei ristoranti, dei bar e ho solo detto che bisogna dare un'indicazione un po' più omogenea, cioè se da un lato sentiamo dire arriva la terza ondata, bisogna chiudere in Puglia, dall'altro dire apriamo i ristoranti. Poi ho visto benissimo che Zaia oggi in conferenza stampa ha detto si potrebbe pensare a forme di ingresso nei ristoranti con il tampone negativo, e ne parleremo, perché io non sto dicendo che bisogna restare sempre così. Per esempio la Germania oggi ha autorizzato il via libera a 3 tipi di tamponi nasali fai da te, rapidi, sto parlando dei rapidi, non dei molecolari. Qui in Italia siamo in ritardo sui rapidi, sui fai da te non sono autorizzati, mentre sono autorizzati per esempio anche i salivari, non solo quelli nasali, negli Stati Uniti, il fai da te. È ovvio che quello fatto in farmacia è una maggiore garanzia. Io aspetto di vedere anche come parte quello in Lombardia, perché c'è stato l'accordo, poi era stato ritardato. Ma insomma, è ovvio che ha una maggiore garanzia, perché entra nel sistema sanitario nazionale e c'è comunque la garanzia di un farmacista. Cioè, quello che voglio dire è che quando lo fai a casa, lo fai per te stesso. È difficile poi dimostrare, non c'è scritto nome e cognome sopra, però è chiaro che quello potrebbe essere molto utile, per esempio anche per i ristoranti. Si sta valutando se non avere degli ingressi in cui tu dai la garanzia che tutti quelli che sono entrati sono tamponati in maniera rapida e e sono negativi, per cui non sto dicendo che la situazione debba restare così statica. Vorrei anch'io che partissero prima anche da noi i tamponi fai da te, su. Allora, andiamo avanti con il programma e con i temi. Parleremo di vaccini per capire che cosa stia... già ce ne siamo occupati ieri con l'impatto economico. Insomma, lo studio di Hermes stabiliva in 2 miliardi circa il danno per l'Italia per ogni settimana di posticipo, diciamo, della campagna vaccinale, 2,8 miliardi per la Germania, 3 miliardi per Francia e Spagna. Perché c'è un calcolo economico molto pesante sul ritardo, diciamo così, della campagna vaccinale. Ne parleremo anche perché sembra che vi sia, come già segnalavamo ieri, un problema proprio nell'utilizzo del vaccino AstraZeneca, non solo per il ritardo dell'azienda che oggi ha chiarito che è disponibile a dare 5 milioni di dosi in Italia entro marzo. Questa settimana, ha detto AstraZeneca, supereremo 1,5 milioni di dosi consegnate, abbiamo l'obiettivo di superare 5 milioni di dosi per la fine di marzo, e si punta a 20 milioni di dosi in Italia nel secondo trimestre. Ma perché sembra che proprio il vaccino AstraZeneca sia stato quello meno utilizzato in questi ultimi giorni? Vuoi perché solo da ieri è utilizzabile anche fino ai 65 anni, ma alla fine quello che risulta evidente è che è stata utilizzata solo una dose su 10. Su 1.048.000 dosi consegnate, utilizzate meno di un decimo, e ne parleremo. Tra l'altro, dopo lo studio scozzese di 2 giorni fa, non dovrebbero esserci più dubbi sull'efficacia di AstraZeneca nel proteggere dal ricovero ospedaliero chi viene a contatto con il virus, e anche perché è quello quello indicato prioritariamente per le categorie vaccinali più esposte. Quindi quelli sotto i 65 anni. Da questo punto di vista, adesso cerchiamo di capire con Marzio Bartoloni che cosa stia succedendo. Per quello che riguarda gli altri temi, oltre che appunto della campagna vaccinale, ci occuperemo di un tema classico di questo programma, l'Italia, dove gli stipendi del mese di febbraio saranno pagati in ritardo il 2 marzo, e qui c'è un rischio grosso sulla tenuta degli stipendi di Alitalia. E anche della vicenda Rider. C'è un'inchiesta della Procura di Milano che ha messo alle strette le 4 principali società di consegne di pasti a domicilio: Uber Eats, Glovo, Just Eat e Deliveroo. Le contestazioni hanno portato ad ammende per 733 milioni di euro, che riguardano la violazione di norme sulla salute e la sicurezza del lavoro. Indagati anche 6 datori di lavoro. Si impone l'assunzione di circa 60.000 lavoratori in tutta Italia come lavoratori coordinati e continuativi, mentre adesso sono inquadrati come lavoratori autonomi occasionali. Le 4 aziende avranno 90 giorni per mettersi in regola, e ciò comporterà l'estinzione del reato. E insomma, il procuratore greco ha detto, procuratore capo di Milano, ha detto: i riders hanno un trattamento di lavoro che nega loro un futuro. E poi hanno un permesso di soggiorno regolare, ma non permettiamo loro di costruirsi una carriera. E ha anche continuato dicendo: attenzione, c'è un tema, l'indagine verte sul caporalato, cioè sullo sfruttamento del lavoro. Io adesso vi arriveremo, ma penso che una regolamentazione in quel settore sia fondamentale, con tutto il rispetto per i rider, ci mancherebbe, ma insomma non può essere una giungla con il rischio fortissimo del caporalato. Qualcuno mi dice: ottimo, così le chiudiamo e sono disoccupati e contenti. Sì, però non si può neanche accettare la regola che allora, per non chiudere, i riders sfuggono a qualunque forma di contratto di regolamentazione nazionale. Allora, se questa è la logica, eliminiamo qualunque contratto, lo dico all'ascoltatore. No, perché tutti i contratti tendono a irrigidire un po' il rapporto di lavoro per definizione, no? La borsa adesso, per quello che riguarda la giornata, non si segnalano, a parte lo spread, spunti particolari. La borsa va abbastanza bene, più 0,70% Milano, più 0,40% Parigi, più 0,90% Francoforte, più 0,40% Londra. Telecom Italia più 9%, e qui ci sono le dichiarazioni di Gubitosi anche sulla, ma ne parleremo nel corso dei mercati, sul fatto che la rete unica prima o poi si farà, più prima che poi, se ho ben capito, e ha presentato anche, ha approvato un nuovo piano sugli obiettivi finanziari di sostenibilità ieri Telecom Italia. Leonardo più 4,20, Tenaris più 3,30, Saipem più 2,90, Unicredit più 2,80, Fineco più 2,40, Stellantis più 2,30, Banca Mediolanum più 2,20, fronte opposto Atlantia meno 1,85, Terna meno 1,1, Diasorin meno 0,90%. Altre notizie di carattere internazionale, poi andiamo sulla pausa. La Germania ha un quarto trimestre rivisto al rialzo, più 0,3% contro la stima precedente, ma il deficit tedesco a causa dell'emergenza Covid è cresciuto di 140 miliardi, cioè la Germania aveva un deficit zero nel 2000, ricorderete lo Schwarz-Null, mantra tedesco, lo zero nero. Per il deficit invece quest'anno lo farà il 4,2% del PIL, sarebbe stato inimmaginabile prima del Covid, anche perché ricorderete il famoso tetto del 3% del deficit sul PIL per non incorrere nelle sanzioni, tutto sospeso, e la Germania stessa va al 4,2% del deficit, 140 del deficit sul PIL, 140 miliardi nel 2020. Per quello che riguarda il vaccino, ma poi vi arriveremo, la Food and Drug Administration statunitense ha detto che c'è una forte protezione anche dal vaccino Johnson & Johnson, 72% di efficacia negli Stati Uniti, 64% in Sudafrica. Breton, il commissario europeo responsabile della task force sui vaccini, Thierry Breton, promette 2-3 miliardi di dosi prodotte nell'Unione Europea entro fine del 2021, speriamo. L'Ungheria ha iniziato a somministrare il vaccino cinese senza via libera dell'Unione Europea, e l'Ungheria ha anche detto che utilizzerà anche Sputnik che è arrivato anche a San Marino. E sentiamo a questo proposito Luca Beccari, che è il ministro degli esteri della Repubblica di San Marino, ospite effetto giorno al microfono di Alessio Maurizi.
È arrivato ieri, sono state consegnate fisicamente alla nostra struttura sanitaria proprio ieri. San Marino, in quanto stato terzo rispetto all'Unione Europea, non può partecipare al meccanismo unico di approvvigionamento che è stato approntato dall'Unione Europea. In ragione di questo abbiamo individuato in sinergia con le autorità italiane, in particolare con il Ministero della Salute, con la Farnesina, un percorso di approvvigionamento per il tramite dell'Italia, che ha però richiesto una serie di formalità e di adempimenti che hanno allungato molto i tempi rispetto a quella che è stata la firma dell'accordo tra San Marino e Italia dell'11 gennaio ultimo scorso.
Sempre in tema di vaccini, Novartis ha siglato una partnership per la produzione del vaccino Pfizer e investirà 74 milioni nella ricerca clinica, e sarà prodotto in Svizzera, da quello che abbiamo capito. Lo stabilimento Novartis di Torre Annunziata non sarà coinvolto nella produzione del vaccino, ma è un polo strategico per l'azienda e per l'Italia per la produzione di farmaci essenziali per migliorare e prolungare la vita dei pazienti. Anche il Fondo Monetario oggi ha detto, quanto nell'occasione in vista del G20, ha detto che c'è molta incertezza sulla previsione economica e sarà fondamentale la campagna vaccinale, ormai lo dicono tutti da questo punto di vista. Per quello che riguarda le notizie italiane, che non tratteremo come approfondimento, oggi era ospite di Radio 24 Maurizio Landini, il quale ha detto, segretario del CGIL, ha detto pensiamo che ci sia la necessità di una proroga per tutti nel blocco dei licenziamenti.
Noi pensiamo che c'è bisogno di andare verso una proroga, e il concetto è che finché c'è l'emergenza, secondo noi è necessario che questa proroga ci sia per tutti. Dopodiché questo la vogliamo discutere in base alle prime proposte, deve farle il governo. Per noi questo è un tema centrale, quindi i prossimi mesi a me pare che siano necessari. È necessario che contemporaneamente si incentivino tutta una serie di strumenti che possono essere utilizzati dalle imprese per gestire anche situazioni che possono essere delicate, senza che questo porti ai licenziamenti, l'ho detto prima, dai contratti di solidarietà ai contratti di espansione. È chiaro che serve un percorso che gestisca questo passaggio proteggendo tutti e senza mettere, diciamo così, di fronte al rischio licenziamento o chiusura delle attività nessuno. Ecco, credo che questo sia il senso. A me pare che se c'è la volontà di affrontarlo può essere un percorso intelligente fatto tutti assieme.
Dunque mi chiedete di questa mattina Landini era ospite di 24 mattino, mi chiedete del DPCM. Allora, il nuovo DPCM, da quello che abbiamo capito, varrà dal 6 marzo al 6 aprile, quindi anche in questo modo non vi sarà nessun alleggerimento. Speranza l'ho detto anche sulle palestre, lo dico chi mi sta scrivendo, insomma, che è troppo presto per abbassare le misure di contenimento. Per quello che riguarda l'Alto Adige, il lockdown continua fino a metà marzo. Il Molise chiederà l'intervento dell'esercito per attivazione dell'emergenza di almeno 10 posti letto in terapia intensiva presso i vari ospedali. Fra poco arriveranno i nuovi numeri della pandemia. Qualcuno mi sta scrivendo sui ristoranti nel fine settimana. Guardate, io però non voglio è tutto voglio fare tranne che una campagna contro i ristoranti. Dopodiché devo anche segnalare alle migliaia di ristoratori corretti che i casi di, adesso mi ha scritto un ascoltatore, ero a Chioggia, volevo andare al ristorante, ho preferito tornare a casa, una cosa vergognosa, tavoli da 10 commensali senza mascherina. Beh, senza mascherina sì, ma i tavoli non possono essere da 10, devono essere da 4 se non ricordo male. Cioè, quello che voglio dire è che poi è molto inutile continuare a chiedere le ispezioni, sì, le chiusure le hanno fatte nei ristoranti, come fai a controllarli tutti? Perché per andare al ristorante devo fare il tampone e andare a lavorare? No, perché il ristorante, non per colpa dei ristoratori, è un luogo come il bar in cui la mascherina la tieni abbassata, mentre nel luogo di lavoro ci c'è il distanziamento e la mascherina di solito non la utilizza. Due, qualcuno mi continua a chiedere dei musei, non lo so perché si possa andare sul lungomare, sulle vie del centro, sulle vie del corso, in tutte le piazze a bere lo spritz fino alle 6 del pomeriggio e non si possa andare fine settimana nei musei distanziati, scaglionati nell'ingresso. I musei di solito non si usano le mascherine e vale anche per i teatri, in alcuni casi vale anche per il cinema, non lo so, ci sono delle cose che non mi tornano. Però non è che possiamo fare la puntata solo sui ristoratori quando appunto teatri, cinema sono completamente chiusi, fiere non se ne parla e quant'altro, eh. Allora, sentiamo invece il Presidente della Regione Molise, appunto, che ha giustificato così a effetto giorno al microfono di Alessio Maurizi la richiesta dell'intervento dell'esercito per 10 posti letto in terapia, per attivare 10 posti letto in più di terapia intensiva.
I posti in terapia intensiva sono il 30% stabilito dalle regole ministeriali, sono già saturi, nel senso che ogni volta che superiamo il 30% dei posti disponibili dobbiamo attivare per l'esubero di quei posti la cosiddetta CROSS, la centrale unica di committenza, e trasferire i pazienti in esubero in altre regioni, in terapia intensiva di altre regioni. E i soldi sono arrivati, sono nella disponibilità del commissario che ha fatto un piano ospedaliero per aumentare di 14 posti di terapia intensiva quelli che già abbiamo. Il piano, però, l'attuazione del piano è rimessa al commissario straordinario per l'emergenza Covid, il dottor Arcuri, e il commissariato nazionale è in ritardo. Ci ha messo due mesi e mezzo per autorizzare l'ente attuatore, che è la nostra ASL, l'ASREM, a procedere con le gare di appalto. I ritardi ci sono stati e sono ritardi attribuibili in questo caso tutti al governo.
Allora, vedo adesso che il Consiglio dei Ministri intanto è slittato alle 18 e l'ordine del giorno viene integrato anche con la nomina dei sottosegretari, e quindi questa è l'ultima novità per quello che riguarda il CDM. Il tema delle chiusure, Brescia, oggi a 24 mattina c'era anche il presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Brescia, Ottavio Di Stefano, che ha definito la situazione molto pesante, medici stremati, misure restrittive sono indispensabili.
Però l'impegno dei medici degli uomini e delle donne della sanità sta diventando di nuovo estremamente importante. Non sì. mi basta usare un termine pesante, ma medici, infermieri e tutti gli operatori della salute sono stremati. Un anno che abbiamo passato, le ho detto, andando oltre la fatica. Terrore no, perché continuiamo ad avere quello spirito per cui ognuno di noi ha scelto di fare il medico, l'infermiere, di fare il tecnico di laboratorio. Terrore no, siamo stanchi e queste misure restrittive secondo noi erano indispensabili, stavamo andando fuori tempo, forse non so se ci siamo già andati. E poi dobbiamo mantenere alta la guardia nei focolai, nelle zone dove si manifesta la presenza, soprattutto con l'infezione della variante inglese, bisogna intervenire chirurgicamente, ulteriormente chirurgicamente, chiudendo, facendo i tamponi e vaccinando.
E di questo parleremo, perché è chiaro che nel momento in cui tu riesci a fare i vaccini, ma soprattutto anche avere un controllo coi tamponi, cerchi di limitare il più possibile le chiusure, che poi sono il danno economico. E qui a me non tornano i conti sulla lentezza ancora per fare i tamponi in farmacia in alcune regioni, ma anche perché noi non stiamo autorizzando i fai da te. Ripeto, il fai da te è chiaro che non può avere probabilmente nessuna non è come una certificazione fatta quando vai a fare il molecolare oppure vai in farmacia e c'è comunque un farmacista che rileva se sei positivo o negativo, perché uno potrebbe tranquillamente dire che il tampone è suo, quello durato, però serve a te o può servire un esercizio commerciale per capire, per dare un'auto verifica su come stai, per passare poi al molecolare. Cioè non capisco perché non si possano usare i test antigenici fai da te, che proprio oggi il governo tedesco ha autorizzato nella forma nasale, ma quello americano ha già autorizzato anche nella forma salivare. Non lo so, mi sembra uno strumento in più, tutto qui. Allora, adesso andiamo sul meteo della pubblicità. Due notizie in breve prima di arrivare a questo. Da un lato ci sono i dati anche sul mondo del vino. Il rapporto Nomisma, nei 12 mesi del 2020 comunque l'export è risultato in calo, meno 11% per i top buyers negli Stati Uniti. Il mercato cinese meno 26%, Germania e Gran Bretagna meno 4%, Canada meno 0,9%, questo complessivamente. L'Italia ha limitato le perdite e fa meglio della media in aree come gli Stati Uniti, contro un 11% di calo complessivo, noi abbiamo perso solo il 3,3%. In Germania abbiamo anche aumentato l'export vitivinicolo dell'1,1%. Oggi appunto dati diffusi da Nomisma Wine Monitor sotto la lente del Valpolicella Annual Conferences, e poi oltre a questo complessivamente noi abbiamo limitato il calo del 2,9% nei primi 11 mesi grazie alla redistribuzione dei canali di vendita. Molti produttori di vino sono dovuti passare rapidamente dal cosiddetto Horeca, hotel, ristoranti, catering, alla GDO, la grande distribuzione organizzata, e poi all'online. Chiaro che non riesci a vendere le stesse tipologie di vino che vendi in un ristorante o per un evento. Però questo è servito molto a ridurre il calo. Ultima notizia, in occasione dei 190 anni delle Generali, un gruppo assicurativo che basa la sua storia addirittura nell'impero asburgico, oggi le Generali hanno presentato il piano Fenice 190, 3 miliardi e mezzo di euro di investimenti, a cominciare da Italia, Francia e Germania, per proseguire poi durante 5 anni in tutti i paesi dove il gruppo Generali è presente. E il gruppo appunto ha deciso di adottare per celebrare nel 2021 la ricorrenza. E il progetto si chiama Fenice 190. Sentiamo Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali.
Adesso è importante dare il nostro contributo come asset manager, come investitore di lungo termine, alla ripresa economica, all'investimento nella ripresa delle aziende. Quindi noi vogliamo investire attraverso il nostro nuovo fondo Fenice 190 anni, che lanciamo quest'anno in occasione di questo anniversario, un fondo dedicato all'investimento nelle PMI, nelle aziende innovative, nelle aziende sostenibili. Vogliamo investire nelle infrastrutture, nell'healthcare, nell'educazione, vogliamo investire nell'abitabilità green, quindi tanti progetti. Questo è il nostro ruolo, questo è il nostro obiettivo.
Allora, ancora, per quello che riguarda, molti mi stanno chiedendo: ma perché non si può, se io sono vaccinato non posso liberamente accedere a luoghi pubblici, ristoranti, bar, palestre e quant'altro? Sì, attenzione, adesso comunque ne parliamo dopo il meteo. Da quello che capisco, il problema è che ancora non si sa se tu da vaccinato, è chiaro che non hai, abbatti il tasso dei ricoveri, lo studio scozzese era molto chiaro su questo, e riduci comunque il danno. Non si ancora non si sa, ma ne parliamo fra un attimo, se tu poi però puoi essere, puoi trasmettere il virus, questo è il punto, pur essendo vaccinato. Quello che è abbastanza chiaro è che riduci moltissimo l'ospedalizzazione. Nello studio scozzese veniva ridotta con AstraZeneca del 96% su tutti i casi studiati, quindi non è ancora chiaro se tu posso o no trasmettere il virus. Comunque andiamo adesso sul meteo, pubblicità, e poi parliamo della campagna vaccinale, di quanto scrive anche oggi il Sole 24 Ore. Attenzione, sul vaccino AstraZeneca è usata solo una dose su 10 di quelle che sono arrivate.
Focus Economia.
Minuti. Allora, vedo poco fa il ministro Speranza dire: i ritardi nelle dosi saranno superati, la campagna non si ferma. La misto legato in Novartis, quello dei brevetti, delle licenze, è un falso problema. Siamo tutti vogliosi di portare a bordo la proprietà intellettuale, ma è solo un argomento politico utilizzato da chi non capisce di cosa stiamo parlando. Esistono molti bioreattori in grado di farlo, ma sono impegnati a produrre altri farmaci di cui non si può sospendere la produzione. Quindi, secondo l'amministratore delegato di Novartis, che parla, si chiama Pasquale Frega, chiaramente è il suo punto di vista, dice che il tema dei brevetti è un finto problema. Noi invece lo affronteremo, anche perché lo ha toccato anche il ministro Speranza, ha detto: non regge una proprietà dei brevetti, perché il vaccino deve essere un bene comune per tutti. Però andiamo con ordine. Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore, buonasera.
Ciao, buonasera.
Dunque, oggi sul Sole 24 Ore veniva fatto notare una cosa, la dico molto semplice: da quando è arrivato AstraZeneca c'è più difficoltà a utilizzare quel vaccino. Diamo prima di tutto i numeri, visto che il programma è ancora un programma di numeri. Ad oggi, il dato aggiornato adesso alle 14, abbiamo inoculato 3 milioni, siamo iniziato 3.754.000 dosi, di cui 2.400.000 prima dose, il 4% della popolazione abbiamo toccato, 1.345.000 seconda, hanno avuto anche il richiamo, il 2,23%. La cosa importante, secondo me, da guardare, Marzio, è la percentuale di quante dosi stiamo utilizzando, somministrando, rispetto a tutte le dosi ricevute, perché quelle che non riceviamo non è colpa nostra. Allora, la percentuale è al 72,2%, cioè su 5.200.000 dosi ne abbiamo usate appunto 3.755.000 alle 2 di pomeriggio. Perché, e sappiamo che, per esempio, ieri, l'altro ieri, ne abbiamo fatte, ho il grafico sotto mano, ieri 97.500, il giorno prima 99.100, la stragrande maggioranza adesso vanno sulla prima dose, 92.000 ieri e solo 4.800 sulla seconda, e 94.000 l'altro ieri e solo 5.000 sulla seconda. Questo perché da un lato sono state fatte molte seconde dosi, Marzio, ma dall'altro perché AstraZeneca non richiede 3 settimane, sono 12 mesi tra la prima e la seconda.
Sì, no, diciamo che quello che poi ho scritto anche oggi sul giornale è il fatto che ci sono dei ritardi, al di là dei tagli nelle consegne che sono effettivi, che però non devono diventare un alibi, soprattutto in questo momento per le regioni, perché noi siamo andati molto di corsa quando si trattava di vaccinare dentro gli ospedali sanitari, tanto che eravamo tra i primi in Europa. Ora stiamo scendendo molto in basso, perché ora che siamo all'alba delle vaccinazioni di massa, con i primi assaggi di vaccinazioni di massa, cioè over 80 e professori, personale scolastico, forze dell'ordine, quindi al di fuori degli ospedali, cominciano ad esserci dei ritardi, e sottolineiamo in particolare il fatto che in questo momento le regioni hanno oltre 1 milione di dosi di AstraZeneca, ma ne hanno usate un decimo. Perché questo è un ritardo inaccettabile, perché se vogliamo vaccinare a tappeto bisogna vaccinare il più possibile. E la cosa che colpisce è che è vero, abbiamo approvato un piano nazionale dei vaccini, che però è abbastanza generico. Il problema è che c'è una babele di 21 piani regionali, in cui c'è una regione che è partita sugli over 80 20 giorni fa, una che parte in questi giorni, alcuni che già vaccinano i professori, altri che ancora non lo fanno. Insomma, mi sembra un po' una confusione.
No, io non vorrei rivedere quello che è successo con la sanità regionale, ma non ce l'ho con le regioni. Il problema è che un piano pandemico e un piano vaccinale per combattere, scusatemi, la pandemia non può essere poi avere 21 variabili, altro che le varianti inglesi. Qui abbiamo le varianti regionali. Tu citavi il caso degli over 80, anche lì io non sto capendo più niente. È chiaro che gli over 80 li puoi fare solo con Pfizer e con Moderna, non con AstraZeneca, perché l'indicazione è fino a 65 anni. Però pure lì abbiamo il Lazio che era partito per primo, adesso vado in memoria,
sì. 7 febbraio è partita.
7 febbraio, esatto, sugli over 80. La Lombardia è partita la settimana scorsa il 18 febbraio. Oggi erano arrivate a 500.000 le adesioni degli over 80,
però non sono le vaccinazioni effettive, Sebastiano, sono
le adesioni. No, le dosi effettive sono solo 4.100 agli over 80,
esatto.
E invece agli under 80 6.100 tra prima e seconda. Ieri ha somministrato 10.000 appunto dosi di vaccino divise in questo modo. Le adesioni appunto sono di 508.000 persone over 80 anni, che sono il 70% del totale, di cui la maggior parte hanno fatto la registrazione tramite il portale, 160.000 attraverso i farmacisti e 22.000 invece attraverso i medici di medicina generale. Però ti faccio questa domanda, prendiamo il caso della Lombardia, ma vale anche per il Lazio: se tu hai già il 70% degli over 80 che si sono iscritti o col portale o con le farmacie o con il medico generale, beh, non è una fetta da poco, potresti già partire molto bene su questo, cioè il 70% degli ottantenni inizia a essere una fetta importante.
Sì, sì, no, assolutamente. Diciamo che forse nel caso della Lombardia non si è compreso perché si è partiti diciamo 10-15 giorni dopo il Lazio, ma ci sono regioni nel sud, la Calabria, eccetera, che ancora praticamente devono partire con gli over 80. Cioè il fatto, il tema è che le dosi non sono tante, ma quelle che ci sono vanno sfruttate tutte subito e il prima possibile, no? Perché la velocità di vaccinazione è fondamentale per ridurre i contagi, e si è già visto con i sanitari che i contagi stanno crollando, visto la loro vaccinazione si è quasi completata.
Allora, se io prendo le regioni e vedo che se uno vuole guardare quante dosi stai utilizzando, cioè tra prima e seconda, che non vuol dire che tu hai vaccinato quel numero di persone, è quante dosi hai fatto tra prima e seconda sulla popolazione complessiva. Bolzano è quasi al 10%, invece come seconda dose, quindi come copertura totale, è al 4,40%. Poi si scende all'ultimo posto la Calabria, che ha fatto il 4,4% complessivo, ma solo l'1,75% di seconda dose, non si capisce. La Sardegna,
esatto, Sardegna, Liguria,
Abruzzo è all'1,56% nella seconda dose, la Sardegna è all'1,64% nella seconda dose. Ora l'Umbria è all'1,68%, la Calabria appunto all'1,65%, la Puglia all'1,80%, la Campania all'1,80%, le Marche all'1,90%, la Basilicata al 2%, la Toscana al 2%. Voglio dire, faccio vedere, la Puglia oggi ha chiuso le scuole, nonostante il TAR e tutto, Emiliano ha richiuso le scuole, però sei all'1,81% come somministrazione di seconda dose, e tra prima e seconda sei appena al 5%. Quando hai regioni, lasciamo stare Bolzano e la Val d'Aosta che sono più piccole, ma prendiamo il Piemonte, è al 3% e quindi è a quasi il doppio della Puglia come anche seconda dose. L'Emilia Romagna al 2,94, prendo regioni più o meno omogenee, la Lombardia al 2,34, il Veneto al 2,24%, cioè un punto e mezzo percentuale con la Puglia. Io non lo capisco di differenza, avendo tutti ricevuto le dosi, quelle che ci sono in base alla popolazione.
No, no, esatto, no, tra l'altro io sottolineavo per esempio nel pezzo di oggi come ci sono alcune regioni, in particolare Basilicata, Emilia Romagna, Trento, Umbria, che a fronte di 20, 30, 40 mila dosi di AstraZeneca non hanno ancora iniziato a somministrarlo. E questo secondo me è, come dire, è, non, cioè, non c'entra niente con il taglio delle consegne, insomma, è forse...
Ecco, perché però il problema sembra essere su AstraZeneca? Perché è più facile individuare gli over ottantenni, sono meno... Non lo so, ho capito che all'inizio erano andati veloci perché noi abbiamo giustamente anche, siamo partiti subito da quelli che erano più facilmente individuabili, medici, operatori sanitari, RSA, erano lì e li abbiamo fatti, ma perché mi scrive adesso un ascoltatore che a Bolzano la moglie insegnante, 63 anni, si è prenotata il sabato 27 sarà vaccinata. Bolzano è quella che sta andando più veloce di tutte. Da questo punto di vista un altro ascoltatore mi ha detto guardi che mio padre è stato vaccinato, dov'è che devo ripescarlo. Comunque, perché su AstraZeneca?
No, su AstraZeneca sicuramente secondo me c'è stato un pasticcio anche comunicativo abbastanza importante, sì, certo. Sulla questione dei 55 anni 65 anni, questo non ha aiutato, però anche qui poi le dosi c'erano, è vero, solo per gli under 55, quindi nel momento in cui si è deciso di utilizzare in un momento per gli under 55 bisogna correre sugli under 55 perché appena ce l'hai le usi. Ora tu hai citato alcuni casi al nord, ma io che sono a Roma devo per esempio citare il caso del Lazio che da 15 giorni mi pare che sta somministrando i vaccini ai professori e a delle scuole, quindi sono partiti ora.
Sì, sì, no, ma Lazio è partito prima di quasi tutti, lo dico senza problemi.
Esatto, no, tra l'altro adesso il primo marzo partirà con i 65 anni, già sono partite le prenotazioni. Cioè la questione è, al di là dei tagli che ci sono, poi ora oggi AstraZeneca assicura che in realtà quei tagli non ci saranno, ormai non ci crediamo tantissimo, però se le dosi ce l'hai, al di là degli accantonamenti, se le dosi ce l'hai, le devi utilizzare più rapidamente possibile.
Oh, allora, due cose, ma c'è quello che non si capisce, due cose, ma chi mi chiede, ma bisogna vaccinare tutta la popolazione? No, il piano vaccinale prevedeva di vaccinare almeno fino a 50 milioni di persone.
Che, diciamo il target minimo è 70%, 42 milioni di italiani, proprio,
esatto,
il minimo di immunità di gregge.
Esatto, e poi devi considerare che i più giovani, per fortuna quello che sappiamo, si ammalano meno. So che tu devi andare da questo punto di vista, però ti chiedo solo di aspettare ancora qualche minuto al GR24, ti devo fare un'ultima domanda sui brevetti, o se in realtà non diventi speciosa la polemica sui brevetti quando non riusciamo a utilizzare i vaccini che già abbiamo. Faccio notare il dato che tu citavi, era obiettivamente sconfortante, perché di AstraZeneca abbiamo utilizzato poco più di 80.000 dosi e siamo al 10% neanche, 51.000 vaccinati nel personale scolastico con la prima dose, 33.000 quelli delle forze armate, e sono pochi. Anche perché questo vaccino, ripeto, confermami se sbaglio Marzio, non deve essere fatto come Pfizer a 3 settimane, ma a 12 settimane, il richiamo.
Sì, sì, a 12 settimane.
Quindi voglio dire, hai più possibilità, non hai neanche la pressione che ti deriva da Pfizer, che entro 3 settimane devi fare il richiamo, come indicato dall'azienda, anche se la Gran Bretagna non sta facendo. Quindi lì è inaccettabile, ne parliamo dopo il GR24.
Nuova Mini Countryman Northwood Edition. Fino al 31 marzo, Cooper tua a €150 al mese. TAN 399, TAIG 569. Salvo approvazione Mini Financial Services. Scopri di più in tutte le concessionarie Mini e su mini.it.
Disney Plus ti dà ancora di più con Star, il nuovo mondo dell'intrattenimento. Preparati ad avere molto di più. Molte più serie come Grey's Anatomy, Griffin, Modern Family, molti più film come Titanic, Alien, Deadpool e molte più produzioni originali ogni mese. Big Sky, Love Victor, Hellstrom e anche molto più Parental Control. Star è ora in streaming su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
È bello vivere in una casa con un'aria di qualità. Oggi più che mai.
Noi di Mitsubishi Electric, 100 anni di innovazione giapponese, lo sappiamo bene e progettiamo sistemi di climatizzazione per migliorare l'aria e il comfort. I nostri climatizzatori sono efficienti, silenziosi, connessi e con filtrazione avanzata dell'aria per un ambiente sano. Scegli la qualità e l'innovazione. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
Il mio sgrassatore non lo cambierei mai. Questo è quello che pensano milioni di italiani dello sgrassatore universale Chantecler. Il numero uno, il più amato dagli italiani. Perché come Chantecler non c'è nessuno. Fonte dati AIRAI, anno terminante maggio 2020.
La verità è che incertezza è la parola di questo nostro tempo. Ma l'incertezza è un lusso che artigiani e imprenditori non possono permettersi. La verità è che mai come ora servono idee chiare. La verità è che la sfida sarà dura e da soli non si va da nessuna parte.
La verità è che una certezza ce l'hai. Entra in CNA per ripartire insieme. Vieni su esserecna.it.
Focus Economia.
Otto e nove minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, per concludere con Marzio Bartoloni, il fatto che le regioni stiano di nuovo procedendo in ordine sparso, dico di nuovo perché già ne avevamo avuto notizia e dato atto nei mesi precedenti, viene dal modesto osservatorio di questo programma confermato da molti WhatsApp che stanno arrivando al 349-238-6666. Da un lato c'è chi, non so, mi scrive una scultura dalla Sicilia, mio padre 96 anni ha già fatto il primo richiamo, ma ha scritto il primo vaccino, ma ha scritto adesso un insegnante di Lucca, mi sono messo in lista venerdì per AstraZeneca e lunedì mi sono vaccinato e ricordo che AstraZeneca ha 12 settimane di tempo per la seconda dose, a differenza di Pfizer, BioNTech, di Moderna, che hanno 3 settimane per il cosiddetto richiamo vaccinale e via così. Mi ha scritto anche, però beccarli tutti adesso, eccolo qua, non è comprensibile che non stiamo utilizzando gli ufficiali medici e i sottufficiali infermieri per vaccinare attualmente. La mia infermeria di Milano Linate ha un potenziale di 400 vaccinazioni giornaliere, me lo scrive un tenente colonnello medico dell'aeronautica militare, qui mi fermo, non voglio rivelare il nome. Marzio, tra l'altro c'è anche una dichiarazione poco fa dell'ex direttore generale dell'AIFA, dell'Istituto Italiano appunto per del Farmaco, lui si chiama Luca Pani, ha detto i brevetti dei vaccini anti-Covid non sono un problema perché possono essere concessi da chi li detiene insieme ai protocolli di produzione, così come prevedono le norme emergenziali. In caso di emergenza puoi chiedere di ottenere i brevetti e i protocolli. Il problema, dice, l'ipotesi di produrre i vaccini in Italia non è impossibile, ma per organizzare gli eventuali impianti c'è bisogno di mesi. È evidente che bisognava pianificare prima, si doveva cominciare a settembre. Allora ti chiedo, è un problema di liberalizzazione dei brevetti, diciamo, di consentire ai paesi di produrre, o è un problema di organizzazione? E che cosa ci possiamo attendere, diciamo, dalle iniziative del governo Draghi? Perché qui c'è un tema appunto di tante richieste e poche dosi somministrate.
A quanto risulta, Sebastiano, questo tema sarà domani sul tavolo del CIE europeo.
Certo.
È vero che oggi Speranza è stato molto netto, per la prima volta ha parlato del brevetto proprietà di tutti. Non era mai accaduto negli altri interventi in Parlamento. Questo secondo me è frutto proprio di questo pressing europeo e, a quanto mi risulta, ci sarebbe sul tavolo l'ipotesi di chiedere una sospensione per un periodo dei diritti sulle licenze. Non so se questo forse sarà uno strumento anche per fare pressione su Big Pharma perché, come dire, nelle consegne non faccia più ritardi, sia, come dire, più rigorosa. Però è sicuramente un tema che sarà posto, credo, con molta forza domani, e sempre domani, come sai.
È sempre domani. Aspetta che ti ho perso, è sempre domani, scusa?
È sempre domani il nostro ministro dello sviluppo economico, Giorgetti, incontra Farmindustria proprio per studiare ipotesi di filiere produttive italiane che una tutto il ciclo produttivo del vaccino.
Senti, se riesco ad avere ancora un secondo di collegamento, ma è vero che, come sostiene per esempio l'Australia, ancora non ci sono invece garanzie sul fatto che chi è vaccinato, incluso la seconda dose, però sicuramente non viene ricoverato molto meno, se non quasi nulla, e sicuramente la prende, ma che non sia trasmissibile, cioè che non possa essere un portatore, diciamo così, sano del vaccino, del virus?
Sì, questo è vero, questo non è ancora del tutto sicuro, anzi ci sono appunto diversi casi anche in Italia, mi pare una quindicina di sanitari che si sono contagiati dopo la seconda dose di Pfizer-BioNTech, ma praticamente erano asintomatici. In realtà anche altri vaccini, ora non mi ricordo se il morbillo o altri vaccini, diciamo prevengono la malattia ma non il contagio, quindi potrebbe accadere che anche questo con il Covid, e quindi forse ci costringerà a tenere la mascherina ancora un po'.
Allora, qualcuno suggerisce invece di dare i colori delle regioni anche in base alla campagna vaccinale, sarebbe un modo per responsabilizzare anche i presidenti di regione. Se tu, non so se possa essere introdotto anche la percentuale di persone che hanno fatto o la prima o anche la seconda dose come calcolo per capire, per dare i colori alla regione. In un medio termine si potrebbe ragionare su questo, magari un pungolo in più a darsi una mossa, perché adesso la palla, ripeto, è passata ai vari presidenti di regione, con alcuni che si comportano bene, rispetto. Ci sono regioni che sono all'85% dell'utilizzo delle scorte che hanno, 89%, altre che sono a 60%, e questo che è inspiegabile, tutto qui. Grazie anche a Marzio Bartoloni, cambiamo radicalmente tema e torniamo su un vecchio classico di questo programma. Guardate che Bartoloni non ha detto che puoi ancora trasmettere il virus, ha detto che ancora non c'è nessuna certezza o comunque studio che ti possa dare la certezza che il vaccinato sia o meno in grado di trasmettere. Tutto qua, perché insomma, non c'è uno studio. Allora uno dice: cosa serve il patentino vaccinale? Beh, certo che una persona vaccinata ha il 96%, se utilizziamo lo studio scozzese, di possibilità in meno di essere ricoverato e quindi di gravare sulle strutture sanitarie del luogo in cui si trova, però è ancora presto per avere i corridoi. Penso che dovremmo continuare a fare i tamponi. A questo proposito, ecco perché secondo me è importante avere anche i fai da te, come ha approvato oggi la Germania. Ma andiamo su un tema che mi riporta al pre-Covid, all'Italia. C'è un vertice del Ministero dello Sviluppo Economico e Economia e Finanze e Trasporti in programma venerdì, quindi Giancarlo Giorgetti come Sviluppo Economico, Enrico Giovannini come Ministero dei Trasporti e Daniele Franco come Ministro Economia e Finanze. Non si può più affrontare, rinviare il tema, il problema di tutto il settore, ha detto oggi Landini a 24 mattina. E allora, Gianni Dragoni, qual è il tema? Ho ben capito che gli stipendi di febbraio dei dipendenti all'Italia saranno pagati in ritardo, il 2 marzo, escludendo gli anticipi della cassa integrazione guadagni, ma che questo è legato anche a Bruxelles e al via libera ai ristori Covid. Gianni.
Anche buonasera a tutti, e anche all'Italia avrebbe bisogno di un vaccino molto efficace, ma allora il tema è che i soldi dell'amministrazione straordinaria del commissario sono davvero finiti e lo stipendio di febbraio sarà pagato in ritardo, ma sarà un mini stipendio, perché l'Italia anticipava i 1.000 euro di base della cassa integrazione, e i cassi integrati sono 6.800 in questo momento su 11.000 dipendenti a rotazione, ma più o meno 2 dipendenti su 3 sono in cassa integrazione, e anticipava in attesa che arrivassero i soldi dall'INPS. Siccome la cassa è quasi finita, potrà dare poco più di 10 milioni anziché i soli i 18 milioni che è il costo mensile degli stipendi. Allora, il nuovo governo si trova subito con questo problema, che si stanno passando da un governo all'altro, il commissariamento del 2017. Allora, il tema è che non possono più dire, vabbè, anche volendo diamo degli altri soldi, perché l'Unione Europea, pur non avendo ancora emesso il verdetto sugli aiuti di Stato, i 1.300 milioni versati di prestiti, cosiddetti prestiti, durante il commissariamento che all'Italia ovviamente non ha potuto restituire, però ha fatto capire che i soldi non se ne possono più dare, solo i cosiddetti indennizzi dai danni Covid. L'Italia qui ha ancora un residuo potenziale credito di circa 70-77 milioni, ha chiesto il commissario, ma la UE sembra orientata a autorizzarne molti di meno, però non li ha ancora autorizzati tutti questi, che consentirebbero di andare avanti al massimo qualche mese. Il vero punto da affrontare è: era stato fatto un progetto nel governo precedente che prevedeva la nascita di una nuova società, la ITA, Newco Pubblica,
certo,
che è stata costituita con fino a 3 miliardi di capitali per prendere le attività e ripartire una parte delle attività. E questo processo si è interrotto perché un po' le operazioni sono state fatte tutte in ritardo, poi anche perché la ITA ha fatto un po' in ritardo i compiti, il piano, perché sperava di dire parto solo quando si riprende il traffico. Nel frattempo la UE ha detto fermi tutti, qui ci vuole una gara, non potete fare il passaggio diretto. E su questo poi c'è stata la crisi di governo e il nuovo governo dovrà, non potrà non confrontarsi con l'Unione Europea per capire qual è il progetto e che cosa può essere fatto.
Questo però, dunque, al di là della decisione di Bruxelles, che deve dire se l'aiuto è di Stato o no, cioè se c'è continuità o discontinuità con la nuova società, io vedo che all'Italia continua a bruciare 50 milioni di euro al mese, cioè siamo quasi a 2 milioni di euro al giorno, anche se non sta volando, i voli sono al minimo. Voglio dire, molti mi dicono, ma scusatemi, ma nel frattempo il personale è diminuito, cioè c'è stato un maggiore efficientamento o no?
E allora, chiaramente queste cifre sono le cifre di un anno, il 2020, certo, o 2021, visto che immaginiamo anche adesso, in cui i ricavi sono crollati per tutte le compagnie, per cui per esempio Air France, che aveva un fatturato di 23 miliardi, cioè quasi 8 volte i 3 miliardi dell'Alitalia, che era il fatturato, e l'Alitalia perdeva 500 milioni prima del Covid. L'Alitalia 2020 ha perso, si stima, perché circa un miliardo. L'Air France ha pubblicato i dati, ha perso 7 miliardi, quindi l'anno terribile dell'aviazione non ha risparmiato nessuno.
No, ma questo
andava
male, questo è indubbio.
Va sempre male, chiaramente questo per dire perché di più. Il personale è stato fatto questo, non è stato ridotto, perché sono state fatte solo delle richieste di cassa integrazione con un aumento della cassa integrazione, per cui quello che poi non perde l'Alitalia lo paga l'INPS con la cassa integrazione. E quindi certamente la cassa integrazione, c'è una perdita di una parte di retribuzione, anche se c'è un'integrazione fino all'80% effettiva nel caso dell'Alitalia, del reddito precedente. Quindi, per rispondere a questa domanda, non c'è stata un intervento, diciamo, strutturale, ci sono stati degli interventi congiunturali, perché si pensava di poter fare poi il passaggio alla vendita. Devo dire che i sindacati, comunque, nell'ipotesi di vendita, il piano di ITA prevede che la nuova società parta con 5.200 addetti o 5.500, mentre oggi sono quasi 11.000 inclusi i cassi integrati, quindi se si facesse questa operazione ci sarebbero comunque 5.000 persone che escono.
Vabbè, mi sa che torneremo a parlarne, perché ogni volta che parlo di Alitalia non riesco a capire poi quale sia, non per colpa tua Gianni, il punto di caduta. Venerdì è appunto l'incontro tra i ministri per il vertice su Alitalia. Grazie intanto a Gianni Dragoni. E invece un punto di caduta molto forte l'ha posto oggi la Procura di Milano, mettendo alle strette con un'inchiesta le quattro principali società di consegna di pasti a domicilio: Uber Eats, Glovo, Just Eat e Deliveroo. Sostanzialmente la contestazione è anche pesante, perché è sostanzialmente quasi di caporalato digitale, e c'è anche un'indagine fiscale nei confronti delle varie società per capire se ci fosse una stabile organizzazione occulta a riportare la tassazione ai redditi prodotti in Italia da altre parti, come abbiamo già visto capitare nei vari colossi del web per anni. E hanno analizzato la posizione dei riders e controllando la loro attività per esempio in un solo giorno sono stati controllati dai carabinieri del NIL 1000 lavoratori in tutto il paese. Conseguenza, le contestazioni del PM Mauro Ripamonti e del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano prevedono ammende per 733 milioni che riguardano anche la violazione di norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Allora, e vado nello specifico, sei datori di lavoro anche indagati, sei datori di lavoro delle quattro società operative in Italia inviati verbali alle aziende in cui si impone l'assunzione di circa 60.000 lavoratori in tutta Italia come lavoratori coordinati e continuativi, mentre adesso sono inquadrati come lavoratori autonomi e occasionali. Se ho ben capito, ma chiedo adesso conferma a Stefano Elli del Sole 24 Ore. Buonasera Stefano.
Buonasera a voi.
Le quattro aziende avranno 90 giorni di tempo per mettersi in regola, per consentire, per comportare l'estinzione del reato. Ora, esatto, la contestazione su cos'è? Perché loro dicono adesso sono inquadrati come lavoratori autonomi occasionali, però devono essere inquadrati come lavoratori coordinati e continuativi. Vorrei entrare nel dettaglio della contestazione.
Ma dunque, innanzitutto sono state contestate violazioni del decreto 81-2008, che è il testo unico salute e sicurezza sul lavoro. Mm-hmm. Sotto il profilo dell'inquadramento, poi, c'è stata una precisazione ulteriore. Dovrebbero essere inquadrati secondo l'articolo 2 del decreto legislativo 81-2005 con le garanzie e le tutele previste per il lavoro subordinato. E a questo punto per le imprese coinvolte si profilerebbe un elemento ulteriore di criticità, perché evidentemente stiamo parlando di 60.000 teste sotto questo aspetto,
certo. Ma
un onere diciamo abbastanza severo per queste imprese.
Ecco, ma la contestazione appunto è anche di altro grado, ma è pensabile che adesso questi vengano assunti come lavoratori coordinati continuativi nell'arco di 90 giorni?
Io credo che questo tipo di dettaglio, cioè i 90 giorni, siano per il pagamento delle ammende finanziarie. Credo che ci sia qualche elemento in più, qualche tassello in più che dobbiamo chiarire sotto il profilo delle assunzioni. Io ho letto delle agenzie che parlavano addirittura di operazioni cogenti dal punto di vista delle aziende, ma mi sembra che sia particolarmente bizzarro che questo possa essere fatto,
ecco,
in così poco tempo.
Quello che risulta però chiaro, Stefano, è che dalla Procura di Milano, perché io già ricordavo che vi era stata una precedente iniziativa del PM Paolo Storari sul possibile caporalato digitale e anche un'indagine, esatto, fiscale, che però riguarda dove pagano le tasse queste società, perché sappiamo che i cosiddetti colossi del web o non solo hanno la tendenza, l'abitudine di fatturare dove più gli conviene, anche se i ricavi vengono fatti da un'altra parte.
Ecco, questo è un capitolo diciamo parallelo che inizialmente, sì, certo, riguardava Uber in particolare, Eats, che è la divisione dedicata appunto al delivery. Però questo tipo di approfondimento che è stato affidato al nucleo di polizia economica della Guardia di Finanza di Milano è teso a chiarire anche le posizioni delle altre società in termini di questo particolare filo di inchiesta, insomma, anche le altre, quindi hanno la possibilità, avranno la possibilità di spiegare quello che non ha capito Greco, che durante Francesco Greco, il procuratore della Repubblica di Milano, che durante la conferenza stampa ha detto chiaramente che si sa che vengono pagati da carta di credito, ma non si sa dove finiscono questi benedetti soldi.
Sì, è tutto un po' nebuloso, lo dico senza nessuna prevenzione sul mondo delle consegne a domicilio, che per carità poi con le chiusure è diventato ancora più importante, però è molto nebuloso. Addirittura ho visto inchieste di finte, diciamo, venivano girate da cittadini residenti italiani a persone non residenti in Italia, contratti. Da quello che ho capito, però, perché molti...
Ma questo è un meccanismo di autodifesa da parte dei rider, se ho capito giusto, che cosa fanno questi? Siccome ci sono questi algoritmi che li controllano, quindi se mancano una consegna o se rifiutano una consegna, la conseguenza è quella che si blocca in automatico l'app e dunque si impedisce ai rider di lavorare. Per evitare che questo accada, questi ultimi si difendono. E come fanno a difendersi? Per mostrarsi sempre in attività, sempre disponibili a consegnare la cliente, la si passano l'apparecchiatura tra di loro. Quindi è una sorta di staffetta continua che consente loro di non perdere mai lavoro e consegne.
Sì, però onestamente adesso lo dico, nessuno vuole stroncare il lavoro di queste persone, ma non può neanche essere una giungla a fronte di un mercato del lavoro in Italia, per fortuna anche regolato, una giungla così, appunto, in cui nessuno capisce questi soldi dove vanno, quante tasse paghi qui, e qui c'è il fronte fiscale. I ristoratori si lamentano di tariffe molto alte chieste da queste società, percentuali molto alte per la consegna.
26%.
Io non mi sto accorgendo adesso che è caporalato digitale, lo dico uno ascoltatore, ne parliamo spesso, e quindi a questo punto mi sembra anche importante che vengano ricondotti, cioè che capiscono che non siamo nel selvaggio West, mi riferisco a Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, Glovo, poi mi scrivono le società se lo ritengono, ma insomma
sì, anche noi abbiamo chiesto dei commenti ma non sono ancora arrivati.
Auguri, fammi sapere quando arrivano, nel frattempo io ho finito il programma, conosco bene, fammi sapere comunque quando arrivano. Deliveroo chiede il 40%, non lo so, questo me lo scrivono ascoltatori, io so anch'io che la media è intorno al 30%, l'importante è che non vi sia sfruttamento del lavoro, tutto qui, poi per il resto uno si può organizzare come vuole, alcuni ristoranti si sono organizzati in maniera autonoma, con dei loro rider, con dei loro, diciamo, persone che portano il cibo a domicilio, con dipendenti suoi, mi scrivono alcuni, è verissimo, però nulla contro questa società, basta che non sia uno sfruttamento, modello caporalato digitale, e poi gli utili li paghi dove meglio credi, le tasse sugli utili li paghi dove meglio credi, troppo comodo così. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.